voglio dire alla Chiesa che lo scopo di questi messaggi, questi studi che stiamo portando, non è semplicemente per accrescere un po' di conoscenza intorno alla parola di Dio, non è acquisire delle nozioni in più intorno alle scritture, sebbene questo sia importante, ovviamente la conoscenza è importante, ma lo scopo di queste predicazioni è affinché Dio possa parlare al nostro cuore e possiamo tornare a casa edificati e anche incoraggiati a vivere la vita cristiana. Il Signore ci ha lasciato la sua parola perché noi veniamo incoraggiati in Lui ad andare avanti, e molti esempi che abbiamo nella scrittura ci sono dati proprio per aiutarci, per non scoraggiarci mai, per essere sempre di coloro che amano Dio. Non abbiamo parlato la volta scorsa parlando della chiesa di Pergamo, non abbiamo detto niente ad esempio su questo uomo Antipa che troviamo nel capitolo 2 versetto 13, dove dice il Signore Gesù che parla e dice: Antipa, il mio fedele testimone che fu ucciso fra voi là dove abita Satana. Ecco, vedere questi uomini che danno la vita per il Vangelo, hanno dato la vita per la fedeltà alla parola di Dio, uomini che per nessunissima ragione avrebbero mai fatto compromessi col mondo, compromessi con loro stessi, compromessi con tutte le situazioni che il mondo propinava loro. E sembrerebbe che Antipa, uno dei significati del nome di quest'uomo, è contro tutto, non contro tutti, non contro le persone. E la storia dice che quest'uomo è stato molto forte a denunciare in maniera diretta, forte, quella che era la grande idolatria che si consumava nella città di Pergamo, e sembrerebbe anche che era un uomo che spesso denunciava il peccato anche nella chiesa di Pergamo. Infatti in tutta la chiesa l'unico che è stato martire, un uomo davvero fedele alla parola, un uomo che amava il Signore, un uomo che avrebbe potuto cantare quello che noi abbiamo cantato nell'ultima frase della terza strofa: fa che il mio sol pensiero sia amarti, Signore. È vero? Non uno dei tanti pensieri, ma l'unico pensiero, quello di amare il Signore. Ed è bello vedere, a proposito ancora di quest'uomo, che Gesù dice: il mio fedele testimone. Sapete, fratelli, se ho visto bene, solo di quest'uomo in tutta la scrittura è detto il mio fedele testimone. È un testimone, è tale perché dice, perché parla solo di quello che ha visto e ha sentito personalmente, e riporta fedelmente ciò che ha sentito del suo Signore. E sembrerebbe che questa frase ha a che fare proprio con chi è martire. Sapete, questa è una frase, se volete, è una designazione che viene data soltanto al Signore Gesù. Guardate cosa dice nel capitolo 1 dell'Apocalisse, nel versetto 5, è detto: è da Gesù Cristo il testimone fedele. Ed è bello, pensavo oggi a questo, è bello vedere come Gesù associa quest'uomo a uno dei suoi caratteri, a uno dei suoi principali caratteri. E questo è veramente molto molto bello. Non abbiamo parlato, quando abbiamo meditato la chiesa di Smirne, di un certo Policarpo, che era un contemporaneo dell'apostolo Giovanni, era addirittura un discepolo dell'Apostolo Giovanni, un uomo che ha servito Dio per 86 anni, ha vissuto più di 100 anni, e per 86 anni quest'uomo ha sempre servito il Signore. Alla fine, quando lo hanno preso, perché predicava l'Evangelo anche nella sua vecchiaia, è stato ucciso. E fino alla fine gli hanno detto di rinnegare la fede. E quest'uomo ha detto, quando lo stavano bruciando, ha detto: come posso fare del male a chi mi ha fatto tanto bene, il Signore Gesù? E a volte rimango veramente stupito, noi con la Chiesa di oggi, con quanta facilità si scoraggia nelle cose minime della vita, eppure abbiamo molto molto di più di tutti questi uomini, di tutti questi personaggi. E spesso, devo dirlo anche a me, mi scoraggio per cose da poco, ma il Signore ci incoraggia attraverso questi uomini, attraverso queste testimonianze, ad andare avanti sempre nella vita cristiana, e che vale veramente la pena di vivere e, se necessario, anche di morire per le cose di Dio, come molti, molti uomini, come tantissime persone cristiane sono arrivate al martirio, sono morti per la fedeltà alla parola di Dio. Allora voglio iniziare questa sera la meditazione sulla chiesa di Tiatiro, la lettera alla chiesa di Tiatiri. Vogliamo leggere dal verso 18 del capitolo 2 fino alla fine del capitolo 2, è la lettera dove ha più contenuto di versetti di tutte e sette le lettere dell'Apocalisse. All'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi: queste cose dice il Figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i piedi simili a bronzo incandescente. Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio, la tua costanza. So che le tue ultime opere sono più numerose delle prime, ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono delle opere che ella compie. Metterò anche a morte i suoi figli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruto le reni e i cuori, e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Ma gli altri di voi, in Tiatiri, che non professate tale dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico: non vi impongo altro peso, soltanto quello che avete, tenetelo fermamente finché io venga. A chi vince e persevera nelle mie opere, sino alla fine darò potere sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro, le frantumerà come vasi d'argilla, come anch'io ho ricevuto potere dal Padre mio e gli darò la stella del mattino. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il volto, che l'aspetto di cui viene parlato di questa chiesa, è il seguente: una chiesa laboriosa, una chiesa che lavora, ma anche una chiesa tollerante. Avete notato ciò che dice il Signore Gesù, è vero? Elenca una serie di opere che compie questa chiesa, ma poi dice: ma ho questo contro di te. Ricordate, ci sono soltanto due chiese alle quali non vengono imputate nessun peccato, ed è la chiesa di Smirne e poi, come vedremo, la chiesa di Filadelfia. E quindi il volto che abbiamo in questa chiesa è proprio questo: una chiesa laboriosa ma tollerante. Il significato di Tiatiri è colei che offre sacrifici. O come faceva notare Samuele Negri nel suo libro, è sacrificio continuo. E gli studiosi collocano questa lettera nel periodo che va dal 500 fino al 1500, ricordando proprio quelle che è stata una volta, quelle che è la Chiesa Cattolica Romana, quando il papato ha cominciato a prendere potere. Cioè il fatto che non è sufficiente l'opera di Cristo, la croce di Cristo, non è sufficiente il sacrificio del Signore, ma sono necessarie anche tutte le opere per arrivare possibilmente alla vita eterna. Questa è un po' una chiesa che è mescolata fra cristianesimo e paganesimo, fra cristianesimo e paganesimo, qualcosa di veramente triste, qualcosa di molto molto triste. E il Signore dice a questa chiesa: ma io ho questo contro di te, che tu tolleri. Una chiesa che lavora ma che tollera. Un altro problema che attraversava la chiesa di Tiatiri era dovuto al fatto che in questa città c'erano diverse corporazioni o associazioni di, possiamo dire oggi, di tipo sindacale, dove per poter lavorare, non so, artigiani, artisti, eccetera, bisognava far parte di una corporazione adatta per poter continuare a lavorare all'interno di questa città. E ogni corporazione, non so, di muratori, elettricisti, artisti, eccetera, avevano sempre una divinità che adoravano. E allora si radunavano di volta in volta, cenando, mangiando insieme, avendo di questi incontri, per adorare la divinità che faceva da protettore per questo tipo di lavoro. E questo si è tramandato nel tempo. Ancora oggi è così. Ad esempio, so che i pompieri hanno come protettore Santa Barbara, e così via. Questi avevano questo problema. Sembrerebbe dalla storia che questa era una chiesa abbastanza compromessa, che faceva dei compromessi pur di poter vivere, diciamo, in qualche modo. Come è nata questa chiesa? Abbiamo almeno due indicazioni importanti. Una già la conosciamo, possiamo rileggerlo. Vi ricordate che a un certo punto nel suo terzo viaggio missionario l'Apostolo Paolo, in Atti capitolo 19, quando fu costretto ad insegnare in una scuola di tiranno, perché stava rischiando veramente la vita, era stato cacciato dalla sinagoga, dice nel versetto 10 del capitolo 19, che abbiamo letto anche due settimane fa, dice: questo durò 2 anni, così tutti coloro che abitavano nell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore. Questa è una delle possibilità per le quali l'Evangelo è arrivato anche a Tiatira. Ma c'è un'altra verità molto molto importante, è che l'Evangelo, ancora più possibilmente, si è arrivato attraverso una donna. Ricorderete, vi chiedo di leggere nel capitolo 16 di Atti, quando l'Apostolo Paolo stava andando a Filippi per predicare l'Evangelo, e vidi delle donne, e lui pensava che lì fosse un luogo d'orazione, e cominciò a predicare la parola di Dio. E qui si convertì una donna di nome Lidia, che dice la scrittura, ora lo leggeremo, che si chiamava appunto, che era appunto di Tiatira. Leggiamo Atti capitolo 16, vediamo un po' questa donna dal versetto 14, dice: una donna della città di Tiatira, commerciante di porpora di nome Lidia, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi. E ci costrinse ad accettare. Allora vediamo che qui abbiamo la conversione di una donna che faceva un lavoro, non era lei la padrona di una ditta, però lei era una commerciante, era una donna che girava per vendere delle stoffe. E qui incontra l'Apostolo Paolo che le predica il Vangelo. E troviamo scritto che questa donna si converte. Quindi è lecito pensare che l'Evangelo, oltre forse alle persone a cui Paolo ha parlato quando era nella scuola di Tiranno, che questa donna fedele al Signore, questa donna spirituale, ha portato il Vangelo nella sua città di Tiatira. È bello vedere, fratelli, proprio mi impressionava considerando un po' questa donna. Guardate, lei ascolta il Vangelo, noi abbiamo qui un sunto un po' della vita di questa donna. È ovvio che non ci vengono spiegate tutte le fasi, le tappe della vita spirituale di questa donna, ma è interessante vedere come la scrittura in maniera stringata ci fa vedere la spiritualità di questa donna. Questa donna ascolta, era una donna che temeva il Signore, sembra che simpatizzava con la religione giudaica, e a un certo punto che il Signore, che conosce i cuori, aprì il cuore di questa donna, non per convertirla, perché è l'uomo che si deve convertire al Signore, perché questa donna potesse capire bene il messaggio del Vangelo. Ed è interessante che vediamo che questa donna viene battezzata con tutta la sua famiglia. Cioè, cosa significa? Significa che questa donna ha portato il Vangelo anche in casa sua, e tutta la sua famiglia si è convertita. E in questa casa nasce anche una chiesa, la chiesa di Filippi. In questa casa, grazie anche alla conversione, alla spiritualità di questa donna, nasce la chiesa a Filippi. Guardate, fratelli, dice qui la scrittura che questa donna era anche particolarmente ospitale. E quante assemblee, quante testimonianze in Italia e nel mondo hanno cominciato, sono state aperte grazie all'ospitalità. Grazie all'ospitalità magari di una famiglia, di due famiglie, che hanno cominciato a predicare l'Evangelo in un certo paese e avere delle persone in casa, e piano piano è nata anche la testimonianza, la chiesa di Dio, la chiesa locale. E questa donna era particolarmente ospitale. Guardate, non era una donna che ospitava perché si vedeva costretta, e non era uno che ospitava per fare dell'attività evangelica o dell'attivismo evangelica. Ma guardate cosa dice questa donna, fratelli, mi ha veramente toccato il cuore quando ho meditato questo passo. Dice l'Apostolo Paolo e Sila, il suo collaboratore: se voi mi reputate fedele, venite a casa. Non era una donna tirchiavara, era una donna che amava l'ospitalità. E guardate, l'ospitalità che nasce dalla fedeltà alla parola di Dio. Se voi mi reputate, dice proprio letteralmente, se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia. Se posso avere l'onore di avervi a casa. E poi guardate, non è un modo di dire, vero? Come invitare una persona, dice: vuoi venire a casa? Non puoi, vabbè, facciamo un'altra volta. Tanto gliel'ho detto, ma sono problemi suoi, no? No. Questa donna, dice, ci costrinse ad entrare a casa sua. Dice la Luzzi, ci fece forza. È vero? Ha proprio desiderato avere i fratelli a casa. E oltre al fatto che nasce a Tiatira la testimonianza, anche a Filippi nasce. E guardate quando l'Apostolo Paolo esce dalla prigione, dopo che lui è stato imprigionato a motivo della predicazione del Vangelo, dice nell'ultimo versetto del capitolo 16, il 40, dice che quando, dice allora Paolo e Sila, usciti dalla prigione, entrarono in casa di Lidia e, visti i fratelli, li confortarono e partirono. Già c'era una chiesa in casa sua. Che bello, fratelli. Che bello quando l'apostolo Giovanni scrive nelle sue lettere, dice: la chiesa che è in casa tua. Le chiese nascevano così. Non nascevano nei grandi locali come oggi. Le chiese nascevano nelle case. E così vediamo questa donna davvero straordinaria. Quindi vediamo come l'Evangelo a Tiatiri, quasi sicuramente, nasce grazie a questa donna. Ma notate, fratelli, io credo, e penso che questo passo ce ne dia anche testimonianza, che la donna all'interno di una città, di una chiesa, determina molto più dell'uomo nel bene e nel male. Se una chiesa deve essere spirituale, ha necessariamente bisogno di donne, di mogli, di mamme, di ragazze che siano spirituali. C'è una donna che dà luogo a questa testimonianza, che porta l'Evangelo nella sua casa, che apre la sua casa e fa in modo che la testimonianza, che nasca questa luce. Ma c'è anche un'altra donna, Jezabel, che vuole rovinare la Chiesa. Guardate questo contrasto, è davvero molto, molto, molto interessante. Ma parleremo dopo di questa donna Jezabel. Come si presenta il Signore a questa Chiesa? Si presenta come non si è mai presentato, e che Giovanni, quando ha parlato con Giovanni nel capitolo primo, non ha neanche detto il Signore Gesù. Nel versetto 18 è scritto: allora all'angelo della chiesa di Tiatiri scrive queste cose, dice: il figlio di Dio. Solo qui nell'Apocalisse si trova il figlio di Dio. Perché Gesù si presenta qui come il figlio di Dio? Perché anche se Tiatiri era, nel tempo in cui scrive Giovanni, una città molto giovane, era nata soltanto da circa 3 secoli rispetto alle altre città dell'Asia Minore, questa città aveva in modo particolare l'adorazione, un grande tempio al dio Apollo. E il dio Apollo si chiamava, veniva denominato come il figlio di Zeus. Ed era la divinità più importante. C'era anche la dea Diana, ma la dea Diana era più importante in Efeso. Invece qui era più importante questo dio Apollo, che si faceva chiamare figlio di Zeus. E Zeus, abbiamo visto nella chiesa di Pergamo, che aveva questo grande tempio e veniva chiamato Zeus Soter, Zeus Salvatore, soteriologia, la dottrina della salvezza. E veniva adorato questo Apollo come il figlio di colui che salva. Allora Gesù si presenta e cosa dice? Io sono il figlio di Dio, non tu. Io sono colui che dà la vita, che salva, che dà la vita eterna alle persone. E dicendo sono il figlio di Dio, si sta presentando con la sua massima autorità, la sua massima autorità divina. E voi sapete che una delle ragioni per cui i giudei volevano lapidare il Signore Gesù è perché lui si definiva figlio di Dio. Forse possiamo leggerlo questo per i giovani della fede. Giovanni capitolo 5, Vangelo di Giovanni capitolo 5. C'erano 5 principali ragioni per cui i giudei lapidavano le persone, e una di queste era proprio il fatto che un uomo si faceva Dio, cioè la bestemmia. Vi ricordate anche il sommo sacerdote alla fine del Vangelo di Matteo, quando Gesù ha detto: vedete il figlio dell'uomo scendere nella sua gloria. E questo era un titolo che veniva dato soltanto a Dio. colui che scenderà nella sua gloria. E il sommo sacerdote si strappa le vesti per dire: che testimonianza abbiamo ancora? Abbiamo sentito che lui ha bestemmiato. Era una delle ragioni per cui i giudei lapidavano le persone. Capitolo 5, versetto 17 a 19, dice: Gesù rispose loro: il Padre mio opera fino ad ora ed anch'io opero. Per questo i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Ci fermiamo qui. Guardate, fratelli, quando Gesù diceva: io sono il figlio di Dio, il figlio di Dio, lui stava dicendo: io sono Dio, della stessa sostanza, dello stesso valore di Dio Padre e di Dio Spirito. E allora Gesù si presenta a questa chiesa che era abbastanza compromessa con le divinità pagane, con questa mescolanza fra lo spirituale e il paganesimo. Ancora oggi è così. Guardate in questi giorni: adoravano il Dio Sole, allora adorano Gesù come il Sole. E da qui è nato il Natale, lo sapete, abbiamo delle dispense lì che possiamo leggere. E vedete come sempre Satana cerca di mescolare nella Chiesa del Signore ciò che è spirituale, ciò che è divino, con ciò che è pagano. Così si capisce di meno. E se notate, mentre nella chiesa di Pergamo c'erano degli attacchi sia dall'esterno che dall'interno, adesso qui Satana usa degli attacchi direttamente dall'interno della chiesa, facendo in modo che questa donna Jezabel portasse scompiglio all'interno della chiesa. E questa è una cosa davvero molto triste. E poi abbiamo letto anche del Signore Gesù, che lui si presenta come colui che ha gli occhi come una fiamma di fuoco e i piedi simili a bronzo incandescente. E questa è la rivelazione che ha ricevuto Giovanni quando ha visto la gloria del Signore Gesù. Gli occhi, abbiamo letto qui, come una fiamma di fuoco. E vi ricordate, abbiamo visto che gli occhi sono la figura, sono simbolo della conoscenza, dell'oniscienza del Signore. Ma il fatto che si parla di fuoco e il fatto che si parla di bronzo incandescente risulta chiaro nella scrittura che si sta parlando del giudizio di Dio, perché il bronzo, il fuoco, come in questo caso soprattutto, è proprio sinonimo di giudizio. Dio stesso è chiamato un fuoco che divora, un fuoco che consuma, un fuoco consumante. E cosa dice il Signore a questa chiesa? Prima di tutto, guardate, io conosco. Ebbene, fratelli, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, lo ripeto, questi non sono messaggi perché noi possiamo conoscere di più o semplicemente perché possiamo conoscere qualcosa in più della Scrittura. Quando ascoltiamo un messaggio, indipendentemente da chi viene questo messaggio, questo ci deve servire per crescere, per camminare meglio nella santificazione, per lasciarci anche interrogare dalla Scrittura. Dicevamo settimana scorsa, quando il Signore dice: io ho questo contro di te. E io mi chiedo, quando leggo soprattutto questi passi, se il Signore dovesse inviarmi una lettera e parlare di me, che cosa avrebbe da dire contro di me? Forse direbbe tante cose buone, vero? Tu predichi, fai questo, fai quest'altro, ma ho anche da dirti qualcosa che non mi piace. E quando noi ascoltiamo la parola di Dio, fratelli, la dobbiamo ascoltare proprio così. Ricordate, all'inizio abbiamo detto: beato chi ascolta le parole di questa profezia, beate chi legge e chi ascolta e le ritiene nel cuore. Allora noi ci dobbiamo domandare: il Signore conosce ogni cosa? Ci fa piacere il fatto che il Signore conosce tutto? O ci dà fastidio? O ci fa tremare? O ci mette seriamente in imbarazzo? Domenica ho predicato a Bergamo, mi hanno chiesto di parlare sul matrimonio. sulle basi che costituiscono un buon matrimonio. E tra le altre cose mi sono permesso di dire che è importante venire alla presenza del Signore e tutta la famiglia, e di non permettere che Satana lascia a casa i figli, i bambini, è vero, perché sono troppo piccoli, o perché è troppo tardi, la sera si fa troppo tardi. Io non conoscevo la situazione di questa chiesa, ho saputo soltanto dopo, ho saputo che uno si è offeso e ha detto che sono troppo esagerato dicendo che alla sera i bambini devono venire in adunanza. Ha scritto una mail su questo. È incredibile, fratelli, ci sono degli uomini che muoiono per la testimonianza, e ci sono di quelli che si offendono perché si dice loro di venire in adunanza, che è la cosa minima che si possa fare, che non è niente di speciale. Io non posso dimenticarlo, l'ho detto anche altre volte, tanti anni fa, in un'assemblea di Milano, un fratello russo che perseguitava i cristiani, e grazie alla persecuzione, vedendo i cristiani come si comportavano, si convertì anche lui. Era un omone di uno, aveva due figli, e lui ha raccontato per diversi anni in una prigione di un metro per un metro, uno spilungone di uno, un metro per un metro, che è stato degli anni in quella prigione. E per non impazzire, diceva quest'uomo, prendeva i suoi stivali, giocava con gli stivali e li chiamava col nome dei suoi figli, per non dimenticare i suoi figli. Provate a stare degli anni in un metro per un metro, in una prigione, dormire in piedi come i cavalli o seduti. E ci sono credenti oggi che si lamentano perché devono venire in adunanza, perché devono portare i figli in adunanza, o come fanno tante assemblee che prendono i bambini, li portano in un'altra stanza perché darebbero troppo fastidio poi a stare lì per ascoltare la parola. È davvero triste, davvero triste. Guardate, fratelli, qui la parola di Dio ci fa vedere che il Signore conosce. Il Signore sa che tu sei un credente che opera. Il Signore sa che tu sei un credente che ha amore. Il Signore sa che tu sei un credente che ha fede, che servi, che hai costanza. E che forse, sto adesso attualizzando, quelli che stai facendo ancora di più di quello che facevi prima. Il Signore non dice che non è vero. È vero questo. Però dice il Signore qui, io ho qualcosa contro di te. Io ho qualcosa contro di te. Tu, nella tua chiesa, tolleri una donna di nome Jezabel, e probabilmente è un nome preso a prestito dalla prima re, che era la moglie del malvagio Acab, una donna pagana, una donna che adorava gli idoli, una donna che ha portato scompiglio, che ha portato malvagità all'interno del popolo di Dio. Tu tolleri questa donna che insegna e induce i miei servi a mangiare carne sacrificata agli idoli e a commettere fornicazione. È tremendo quello che Gesù dice di questa donna. È tremendo. Che cos'è, fratelli? Mi sono chiesto, una tolleranza. Guardate, fratelli, il Signore chiede una fedeltà perfetta. Non ha importanza se facciamo tante cose ma tolleriamo qualcosa che Dio non gradisce. E non è giustificato il fatto che solo perché si fanno tante attività si può tollerare il peccato o ciò che a Dio disturba, ciò che a Dio dà fastidio. È vero, quando si parla di questi grandi uomini, ma quanti libri hanno scritto, ma che predicazione che hanno. E questa è la valutazione che diamo? E questa è la valutazione che dà il Signore? La valutazione che dà il Signore è una fedeltà completa. E la tolleranza è qualcosa di cattivo, ben conosciuto, ma che viene lasciato operare. Tollerare e giustificare o scusare situazioni che invece devono essere condannate. Pensate che c'è un'assemblea nella Lombardia, parlate con un fratello anziano, che permette a dei credenti di prendere il pane e il vino di oltre 20 anni di conversione, di predicare mentre si rifiutano di battezzarsi. E quando me l'hanno detto, io ho parlato direttamente con un fratello anziano, ho detto: ma io non posso obbligare alle persone a battezzarsi. Certo che non si può obbligare. E poi ho chiesto: ma secondo te che cos'è il battesimo? È un atto di ubbidienza, mi ha risposto. Bene, e se io mi rifiuto di battezzarmi? Siamo ribelle e diamo i pane e vino ai ribelli e li facciamo anche predicare. Ma devi vedere quanto è bravo, come sono bravi marito e moglie, queste cose. Ma sono bravissimi. Ecco, la tolleranza. Tollerare, passare sopra, giustificare qualcosa a qualcuno, mentre deve essere quella cosa lì condannata, giudicata. Non lo fai tu, lo fa il Signore. Non è che non lo farà nessuno. E qui dice il Signore: io ho qualcosa contro di te. E questa è una donna estremamente malvagia. E guardate un po' come si definisce questa donna. Andiamo nel versetto 20. Ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa. Che cos'è una profetessa? Che cos'è un profeta? È uno che parla da parte del Signore. Letteralmente vuol dire portavoce di Dio, il microfono del Signore. Questo è un profeta. È una persona che prende il messaggio dall'alto, dal Signore, e lo comunica al popolo. Questo era il profeta. E lei dice: io sono colei che riceve il messaggio da Dio e lo comunica alla chiesa di Tiatiri. E che messaggio predicava questa donna? E che messaggio? Predicava un messaggio di immoralità e di idolatria. Carni sacrificate agli idoli. Allora ecco un po' questa chiesa che parla, che significa colei che sacrifica, continuo sacrificio. Perché all'interno c'erano queste cose, fratelli. All'interno c'era il cristianesimo e il paganesimo che camminavano a braccetto. Ma non è diverso oggi, sapete? E questa era una cosa vergognosa per l'angelo, o se volete, per il collegio anzianale che c'era in questa chiesa. Era vergognosa che tolleravano una situazione così triste. Una situazione di una donna che diceva di essere la portavoce di Dio. E guardate una cosa, fratelli, guardate cosa dice. Quella donna che si dice profetessa e insegna, induce i miei servi. Abbiamo una donna che all'interno della Chiesa, oltre a definirsi portavoce di Dio, colei che parla da parte di Dio, si mette a predicare ai servi di Dio. Voi pensate che oggi non ci sono queste donne? Andate ai convegni megagalattici che fanno in giro, guardate quanti uomini e mogli di servi di Dio, mariti di mogli di servi di Dio che stanno lì ad ascoltare. Questa si chiama tolleranza. Tolleranza. E mentre una volta era, se vogliamo, molto più facile individuare la deviazione, e qui si parla di fornicazione, di una donna che insegnava come commettere adulterio, fornicazione, perché più avanti poi lo dice, e una donna che insegnava a rispettare i sacrifici dedicati agli idoli, cose demoniache, e una cosa del genere le donne di oggi non lo farebbero mai, è vero? Mai direbbero una cosa del genere. Ma non cambia niente la tolleranza, perché comunque predicano la parola. Sono profetesse che predicano pubblicamente agli uomini. e io più di una volta vi ho raccontato di questa grande donna, grande con le virgolette ovviamente, quando gli ho detto che ero giovanissimo nella fede, questo è l'unico convegno che ho fatto alla mia famiglia, e gli ho detto: ma io trovo nella scrittura che la donna non può insegnare, e soprattutto insegnare ai servitori di Dio a pieno tempo. E mi ha fatto una carezza, una donna molto gentile, molto carina, molto carina. Mi ha fatto una carezza. Ero bella, giovanissimo. Io le ho tolto la mano e mi ha detto: crescerai. Ho detto sì, sicuramente. Ma la parola di Dio non ha bisogno di crescere. Ma la parola di Dio non ha bisogno di crescere. Possiamo fare tante cose, fratelli, ma se tolleriamo il peccato, Dio ci dirà: io ho qualcosa contro di te. Ci devono servire a capire questo, fratelli, ad allontanarci da situazioni che sono compromettenti, che sono compromettenti. È una cosa davvero molto molto triste. Vorrei dire una parola intorno a questa ancora. Andiamo in Prima Corinzi, capitolo 14, un passo che voi conoscete molto molto bene, ma soprattutto per i giovani nella fede, anche per giustificare biblicamente quello che stiamo dicendo. Leggiamo dal verso 34. Qui si parla dell'insegnamento. E se vedete, leggete tutto il capitolo 14, almeno dal verso 20, noterete che coloro i quali insegnavano nella Chiesa erano solo uomini, e non perché gli uomini sono migliori, perché Dio ha stabilito questi ruoli, non perché sono più bravi o perché hanno più conoscenza e sono più capaci di fare delle donne. Ci sono donne che metterebbero in tasca molti uomini, ma Dio non ha stabilito così. E nel verso 34 è scritto come si fa, notate fratelli, in tutte le chiese dei santi, non in qualche chiesa, non è il problema di Corinto, è vero? Relegato ad una chiesa. Come si fa in tutte le chiese dei santi, le donne tacciano nelle assemblee perché non è loro permesso di parlarne, stiano sottomesse come dice anche la legge. Prima di andare avanti, notate fratelli, forse Gino ricorderà che eravamo in macchina con un fratello che voleva farci commentare questo passo. Ho detto: fratello, guarda, ma il contesto lì, perché le donne chiacchieravano fra di loro. Allora l'apostolo ha detto: oh, non dovete chiacchierare, perché gli uomini possono chiacchierare, capite, le donne no, eh? Però se gli uomini dovete chiacchierare, allora questo va bene. Che dice? Dov'è il contesto, fratelli? Come dice la legge. Allora non dobbiamo cercarlo chissà da quale parte. Il modo in cui dice la legge, andate alle sinagoghe, dice Paolo, così dovete guardarlo qua. Come dice la legge? E siamo nel Nuovo Testamento, siamo proprio all'interno, nelle epistole, nelle lettere. E poi Paolo va avanti e dice: se vogliono imparare qualcosa, allora vedete che non si tratta di chiacchierare, interrogano i loro mariti a casa, perché è vergognoso per una donna parlare in assemblea. La parola di Dio è forse proceduta da voi o è forse pervenuta a voi soli? Se qualcuno, guardate come finisce Paolo questa sezione, che comincia dal capitolo 11 e finisce il capitolo 14, se qualcuno pensa di essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che vi scrivo sono comandamenti del Signore. Ah, non sono cose così. Sono quelle che Dio comanda. Sono le cose che Dio comanda. E tu non puoi fare compromessi con le cose che Dio comanda. E qui abbiamo una donna, un altro passo voglio leggere, chiedo scusa, prima Timoteo capitolo 2, Paolo lo ripete, lo stesso concetto, ed è interessante che lo riporta proprio agli origini, al momento in cui il Signore creava l'uomo e la donna, il cielo e la terra. Leggiamo dal versetto 11, dice: la donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permette alla donna di insegnare, né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Molte donne, anche di molte denominazioni femministe, hanno definito l'Apostolo Paolo un esogene. C'è un uomo che ce l'aveva con le donne. E questo è davvero molto, molto grave. Infatti, dice Paolo, Adamo fu formato per primo e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cade in trasgressione. Tuttavia, sarà salvato partorendo figli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Non si parla di vita eterna, questo versetto 15. Si parla della salvezza dalla seduzione di Satana. Dalla seduzione di Satana. E chi fa diversamente, tutti questi mega convegni, donne itineranti, predicatrici, invitate a destra e a sinistra, questa è tutta seduzione di Satana, perché non è dato loro di insegnare. Chi insegna ha autorità, prende autorità su coloro che ascoltano, non perché ha in se stessa autorità, perché parla del Signore, perché parla della parola di Dio. E qui in Tiatiri abbiamo questa donna che insegna i servi di Dio. E insegna i servi di Dio il modo in cui questi debbano commettere immoralità e idolatria. Allora, due parole ancora, perché voglio finire questa sera questa lettera, proprio 5 minuti. Guardate, fratelli, guardate la serietà per il Signore del peccato. Quanto è serio per il Signore il peccato. Il Signore ci dà del tempo, guardate, dice versetto 21, le ho dato del tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Dio ci dà sempre del tempo, noi possiamo aver preso delle cantonate, ma il problema non è, se volete, il vero problema, il grande problema non sta nell'errore che commettiamo, nelle cantonate che prendiamo. Per il Signore il vero problema è vivere nel peccato e continuare a vivere in quella situazione nonostante Dio ha detto che è peccato. E questo è tentare il Signore, questo è un modo per affrontare Dio e fare con Lui il braccio di ferro. Io le ho dato del tempo. Quante volte succede anche ai credenti? Dio parla, parla tante volte. Poi che cosa diventano questi credenti? Diventano come degli ubriachi che voi parlate e non capiscono più niente. Barcollano, sono storditi. Si parla di diversi argomenti, ma passa oltre perché ormai non capiscono più niente. È pericoloso. Per Dio il peccato è una cosa molto seria. Allora guardate, Dio ci fa vedere qui il Signore Gesù che il peccato è molto serio per il Signore e che il peccato non è mai un fatto privato. Quando un credente sta peccando, sta vivendo nel peccato, sta vivendo nell'errore, in certe situazioni che Dio condanna e viene a conoscenza e continua, sappiate una cosa, fratelli, che non è mai un fatto privato, non riguarda solo lui o solo lui e il Signore, ma riguarda lui e la sua famiglia, riguarda lui e la Chiesa, riguarda lui e la società, porta rovina da tutte le parti. Allora guardate che cosa dice qui il Signore a questa Chiesa, all'angelo di questa Chiesa, agli anziani di questa Chiesa, in modo particolare. Dice loro che questa donna sarebbe stata buttata in un letto di dolore, nella sofferenza fisica. E poi dice addirittura che anche coloro che hanno commesso adulterio con lei, se non si ravvedono, faranno la stessa fine. Ma poi dice anche un'altra cosa. Anche i tuoi figli faranno una brutta fine. E uno può dire, ma che colpi hanno i figli? Guardate, parla anche dei figli. Qui, metterò anche a morte i suoi figli. Ma che colpa li hanno questi figli? Quanti figli muoiono in ogni maniera perché vedono dei genitori che non sanno di niente spiritualmente? Anche i tuoi figli. Allora vedete che il peccato non è mai qualcosa di privato. Perché Dio ci parla così, fratelli? Lo dice nel versetto ancora 23. Tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori, e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Dio ci conosce e non ha una conoscenza tipica di quelle dell'uomo, una conoscenza soltanto dei fatti e soltanto quelle che gli occhi riescono a vedere e quelle che noi riusciamo a definire. Dio scruta le reni e i cuori, cioè ci scruta proprio nell'intimo di noi stessi, affinché le chiese conosceranno. Allora, fratelli, io mi voglio fermare qui. Se al Signore piacerà, prima di dare corso a meditazione della Chiesa di Sardi, vorrei dire qualcosa su coloro che non hanno seguito questa donna. Qualcosa di credente all'interno di una Chiesa che, pur non essendo degli anziani, pur non essendo dei predicatori, degli insegnanti, si sono mantenuti puri davanti a Dio e non hanno seguito l'esempio di quella donna, non hanno sopportato la tolleranza. E il Signore ha delle cose belle da dire a questi credenti, e qui ci fa vedere anche, e vedremo la settimana prossima se il Signore lo permetterà, ci fa vedere come in ultima analisi la santificazione è personale, come la responsabilità davanti a Dio non è solo di tipo ecclesiale, ma è prima di tutto personale, e che Dio conosce personalmente tutti quanti noi. A me ha parlato molto questa lettera, sta parlando molto queste lettere, e tutte le volte che leggo, ma ho questo contro di te, ma chissà cosa, chissà, io lo so cosa Dio ha contro di me. Non è necessario nascondersi dietro un dito, il Signore lo sa. Però è bello vedere che il Signore dice ci dà del tempo per avvederci. Non sappiamo quanto tempo, ma ci dà del tempo, dopo del quale Dio dovrà agire. Allora che il Signore ci aiuti, fratelli, davvero ad amare Dio per il modo in cui Lui ama noi. Amen. Amen.